Buonasera. Penso che vi stanno consegnando un piccolo Depliant che vi serve un po' a seguire, così evitiamo di dirvi un sacco di cose che potete vedere lì, soprattutto nella struttura. E poi comunque, ecco, vorrei dire anche che le cose che diremo, magari se a qualcuno interessa approfondirle, stasera c'è il mercatino delle idee, quindi anche il luogo propizio per approfondire alcune delle cose che cercheremo di dirvi in un tempo calmieratissimo di mezz'ora.
Bene, buonasera. Noi siamo Piero e Paola di Pistoia, e mentre Stefano, Giovanni e Elisa sono della diocesi di Pescia, due diocesi fra loro limitrofe. E dopo la dottoressa Iafrate, insomma, quello che noi diremo si scende un pochino di livello, devo dire, perché siamo su una posizione molto diversa. Iniziamo su un discorso molto storico, si potrebbe dire quasi per quelli più giovani c'era una volta, però abbiamo anche capacità di sintesi, quindi non vi preoccupate, è una cosa molto veloce. Inizia il tutto, la storia di questo inizia nell'anno 1996, quindi sono diversi anni che ci si sta lavorando, che è partito questo discorso. A settembre, con l'allora vescovo di Pistoia, che era Monsignor Scatizzi, ci ritrovammo per estendere le date del programma diocesano, e lui prese in quell'occasione. Prese una decisione, e non deve meravigliare tra l'altro che un vescovo partecipasse alla stesura del programma di diocesano, perché il vescovo Scatizzi era interessato, lui viveva direttamente tutto il discorso della pastorale familiare e in prima persona si sentiva coinvolto e voleva essere coinvolto in tutto quello che si faceva come pastorale familiare nell'ambito della diocesi. In quella occasione fu proprio il vescovo a proporre una serie di incontri per tutti gli animatori dei gruppi famiglia, gruppi spiritualità familiare. L'idea ci piacque perché era un modo semplice, diciamo, senza grosse complicazioni, di fare una pastorale sul territorio, cioè il modo di raggiungere un buon numero di persone, perché tramite i responsabili dei vari gruppi si poteva raggiungere un bel numero di famiglie. In altre parole, era una strategia per fare catechesi familiare a numerose famiglie, riuscendo però a non essere coinvolti direttamente in tanti incontri. Per attuare questo programma fu deciso di prendere in mano il direttore di pastorale familiare. Era stato pubblicato già da 3 anni, però era pochissimo conosciuto non solo dai laici, ma anche dal clero. Se n'era sentito parlare, ma abbastanza vagamente, senza approfondimenti precisi. Anzi, il vescovo in quell'occasione ci fece acquistare un consistente numero di direttori. E poi iniziò durante tutto l'anno a tutti gli incontri con il clero, lo dette a tutti i parroci, così disse: non potete poi venirmi a dire che non eravate informati. Così iniziarono questi incontri sulla pastorale familiare, tenuti direttamente da lui, e si esaminarono i vari capitoli del direttore pastorale. Così, con questo schema di lavoro che ripeté anche negli anni successivi, non è che cambiò, si andava sempre più avanti, si raggiunse al capitolo settimo, che è quello che tratta della pastorale della famiglia in situazione difficile o irregolare. E su questo capitolo ci si fermò a lungo, si fermò a lungo anche perché era un argomento che allora nella pastorale sì, si sapeva che esisteva questo problema, ma ancora se ne parlava in modo abbastanza vago, non è che ci fossero delle grosse esperienze, era un qualcosa che era un po' all'inizio, stava nascendo allora. Proprio in seguito a questo interesse, che nacque su questi argomenti, fu deciso da parte del vescovo di formare anche un gruppo di lavoro di alcune coppie proprio che si occupasse specificatamente di questo servizio. E così che negli anni successivi, siamo intorno al 2002, si dette inizio a questo lavoro nel pastorale, nella famiglia, nella diocesi di Pistoia per le cosiddette coppie irregolari. La Chiesa di questo argomento ne aveva già parlato da tempo, perché In particolare il Papa Giovanni Paolo II aveva affrontato questo argomento in modo deciso. In questi giorni già più di una volta è venuto fuori. È venuto fuori tutto il discorso soprattutto della Familiaris Consortio, e quel famoso articolo 84 che è stato ripetutamente citato e ricitato in questi giorni e di cui ora Paolo vi legge uno stralcio tanto per dare un'idea.
Esorto caldamente i pastori e l'intera comunità dei fedeli affinché aiutino i divorziati, procurando con sollecita carità che non si considerino separati dalla Chiesa, potendo e anzi dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita. Siano esortati ad ascoltare la parola di Dio, a frequentare il sacrificio della messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza per implorare così di giorno in giorno la grazia di Dio. La Chiesa preghi per loro, li incoraggi, si dimostri madre misericordiosa e così li sostenga nella fede e nella speranza.
Questo è il capitolo, un brano tratto dal capitolo 84 della Familiaris Consortio. Ora, come già ricordato, quest'anno a novembre ricorderemo il 30° anniversario della Familiaris Consortio. Se abbiamo seguito quello che ha letto Paola, ci rendiamo conto che siamo ancora un po' lontani da mettere concretamente in pratica quello che allora la Chiesa già diceva. In quegli anni anche la diocesi di Pescia, che è vicina e confinante con quella di Pistoia, iniziò a organizzarsi e contattò anche proprio il nostro vescovo, Monsignor Scatizzi, per avere da lui dei chiarimenti e delle indicazioni su come poter agire. E nacque così anche nella diocesi di Pescia un gruppo che, guidato da Don Stefano, da Giovanni e Lisa, che si occupava di queste pastorale, di queste coppie in situazione irregolare. Qualche tempo dopo, l'argomento delle coppie regolari fu affrontato in sede di pastorale regionale della Toscana e in quell'occasione il vescovo delegato, che era il vescovo Meini, attualmente vescovo di Fiesole, fece un'osservazione che aprì una prospettiva nuova sul lavoro della pastorale.
Esistono in molte diocesi gruppi di lavoro che si sono attivati e si continuano ad impegnare nella pastorale delle coppie irregolari. È un servizio encomiabile, importante, ma se andiamo a leggere i numeri ci accorgiamo che stiamo impegnando ingenti forze per servire alcune centinaia di coppie in tutta la regione. Ma quante sono le coppie che avrebbero bisogno di essere guidate ed accompagnate? Molte, molte, molte di più.
Questa osservazione del vescovo Meini portò ad una riflessione. Perché non provare a unire le forze per ottimizzare il servizio? Come uffici diocesani, la diocesi di Pistoia e Pescia, eravamo già impegnati per alcune collaborazioni perché facevamo degli incontri in comune, facevamo dei momenti di alcune attività, però su questo piano qui non ci eravamo mai provati a lavorare, non avevamo mai provato a lavorare insieme. Con l'aiuto e la grazia di Dio nacque questa collaborazione, cioè si concretizzò un cammino di diocesi in alleanza, cioè mettere insieme gli operatori per creare un'equipe più forte e capace di seguire un gruppo di coppie più numeroso. Il risultato è stato decisamente positivo. Alle coppie della diocesi di Pescia si sono unite quelle della diocesi di Pistoia e il fatto stesso di avere un gruppo più numeroso con cui lavorare porta alla possibilità di scambi, di una messa in comune di esperienze più vivace, più varia e soprattutto più costruttiva.
Ecco, ci piace ricordare il mandato che ci ha lasciato il nostro vescovo scatizzi prima di lasciare questa terra, le ultime parole poco, qualche giorno prima. Mi raccomando, Paolo e Piero, non abbandonate la famiglia. La strada da percorrere è molto lunga. A me sono rimasti gli ultimi 100 metri, ma a voi avete ancora tanti chilometri da fare.
E chi ha conosciuto Monsignor Scatizzi sa la sua passione per la famiglia e cosa ha fatto. Io vorrei ricordarlo anche presente proprio ai nostri convegni a Grosseto, quando stette tutto il tempo del convegno, cosa rara anche per un vescovo impegnarsi un'intera settimana per seguire, ecco, i nostri lavori. Quindi, ecco, lo ricordiamo veramente con affetto e con gratitudine. Dopo un po' questo escursus storico, io vorrei dire qualcosa un pochino più di, come dire, fondante. Cioè, il nostro percorso è un percorso pastorale, ma si fonda su qualcosa di solido. Potrei dire che cercherò di delineare in brevi parole una sorta di fondamento cristologico della pastorale dei separati, dei divorziati, perché è importante anche capire da dove e come si parte. La pastorale non è avulsa dalla dottrina, ma è una concretizzazione. Partiamo quindi dal nome. Questo nome è un nome che abbiamo dato noi a Pescia e poi, come dire, è stato lasciato, e i nostri percorsi si chiamano Chi ci separerà dall'amore di Cristo. E questo è un celebre testo tratto dall'ottavo capitolo della lettera ai Romani. Allora, per spiegarlo vorrei cogliere, proprio dargli una chiave ermeneutica di spiegazione attraverso un altro testo della scrittura. Sapete che i padri dicevano che scrittura interpreta ipsa, cioè la scrittura spiega, interpreta se stessa. Se si vuol capire la scrittura, è la scrittura che dobbiamo volgerci. Allora, questo testo di cui parlavo è il finale del capitolo 5 della seconda lettera ai Corinzi. Qui Paolo, tracciando con la solita incisività la dimensione salvifica e riconciliante della croce di Cristo, conclude con un'affermazione che letteralmente in greco suona così: colui che non ha conosciuto peccato per noi fu fatto peccato affinché noi diveniamo giustizia di Dio in Lui. Colui che non ha conosciuto peccato, per noi fu fatto peccato. Si noti questo fu fatto, è un passivo divino che vuol dire che sta per Dio lo ha fatto peccato. Cioè, per salvarci il Padre ha consegnato il Figlio ed il Figlio si è lasciato consegnare accettando di patire le conseguenze del nostro peccato come se fosse il suo proprio peccato. Questo testo evidenzia come la realtà della caduta, che è della caduta dell'uomo peccatore, sia poi in realtà il luogo teologico dell'incontro col Salvatore, che non dimentichiamolo, è tale, è Salvatore, perché è venuto a salvare i peccatori. Il mio peccato, cioè, è il luogo in cui posso sperimentare la misericordia di Dio per me. Ma com'è possibile sperimentare questo? Perché Cristo, l'innocente per antonomasia, l'agnello senza macchia, secondo anche, sapete, no, i carmi del servo di Yahweh, di Isaia, Cristo si fa peccato per noi, perché noi peccatori ritroviamo l'innocenza perduta col peccato. In altre parole, se la conseguenza del peccato è la separazione radicale da Dio, Gesù, stando in croce come se fosse un peccatore, anzi il peccatore, proprio lanciando quel grido, ricordate, Eloi, Eloi, lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mostra di sentirsi radicalmente separato dal Padre. Che paradosso! Lui ha detto: io e il Padre siamo una cosa sola. E cioè mostra come la sua coscienza di crocifisso è caratterizzata dal sentire su di sé le conseguenze del peccato pur senza disperare della salvezza. Infatti, proprio l'ultima parola è: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Capitolo 23 di Luca. Allora, guardando questa prospettiva che ci è posta innanzi, potremmo dire che chi si trova in uno stato di peccato abituale, uso anch'io un termine della morale tradizionale, come i nostri fratelli divorziati e risposati, nella Chiesa è, ed uso un'espressione forte, quasi sacramento di Cristo crocifisso. Infatti, sebbene queste persone, questi cristiani, per la loro condizione oggettiva siano impossibilitati a ricevere i sacramenti, che sono segni della piena comunione con Cristo, tuttavia non sono realmente disgiunti da Lui, in quanto soggettivamente desiderano essergli uniti mantenendo forte il legame ricevuto in dono nel battesimo. Cioè, in altri termini, come Cristo sul patibolo è visibilmente separato dal Padre, pur non essendolo realmente, i fedeli in situazione matrimoniale irregolare possono essere nella Chiesa il segno della presenza salvifica della croce. Che diremo dunque di queste cose? Dice Paolo: chi ci condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Romani 8, 31 e seguenti. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Diciamo, chi li separerà? L'impossibilità di fare la comunione? Di ricevere l'assoluzione sacramentale? Chi li separerà? Il dover rinunciare a fare da padrini di battesimo e di cresima? Chi li separerà? Qualche umiliazione subita da preti più zelanti dello stesso magistero? Ma in tutte queste cose essi sono più che vincitori grazie a colui che li ha amati, perché né morte né vita né angeli né principati né presente né avvenire né potenze né altezza né profondità né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore.
Per tutte queste cose che Don Stefano ha così ben, ci ha chiarito così bene, il nostro percorso non è soltanto un cammino per le persone separate o divorziate e risposate. Non è un cammino per farle sentire accettate nella Chiesa e per sentirci bravi noi che lo proponiamo. Questo è un cammino per noi e per loro, con loro, dietro Cristo, per riscoprire insieme la nostra vocazione alla salvezza in Cristo, facendoci accanto a loro che hanno da riscoprire, da imparare a vivere forme nuove di comunione con Gesù e con la Chiesa. Tutti siamo condotti a valorizzare e a dare credibilità alla comunione che facciamo col corpo di Gesù. Perché se non viviamo noi per primi la comunione in profondità tramite l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, la carità, perdiamo anche il senso della comunione eucaristica. Per dirla con le parole di Ina Seviglia, se non frequentiamo anche noi le 99 stanze che ci sono nel castello, ma ci accontentiamo di entrare in un'unica stanza, come possiamo proporlo a loro? Pertanto questo, di questo cammino, di questo percorso, è un bel dono che ci viene fatto, perché anche noi cresciamo insieme a loro. Il percorso ha lo scopo di fornire, come vedrete, come potete leggere in questo Depliant, elementi teologici, magisteriali, relazionali, spirituali, psicologici e giuridici, perché le famiglie possano prendere coscienza di avere tra le mani un tesoro prezioso, ricevuto col battesimo, che li rende idonei a servire nella Chiesa. E ecco, riguardo a questo servizio, vi diciamo due parole sugli ambiti in cui pensiamo che sia più particolare per queste persone fare un servizio. Ne abbiamo indicati tanti, come fra l'altro la preghiera, la carità, però abbiamo maturato la convinzione che siano soprattutto due i servizi in cui queste famiglie possono svolgere un ruolo prezioso. È un ruolo che ad oggi è quasi del tutto assente nella nostra pastorale. Il primo è l'aiuto e l'accompagnamento delle coppie in difficoltà, è già stato detto da altri interventi. Può sembrare paradossale, ma abbiamo riscontrato come una coppia in crisi sia più disponibile e si senta più accolta, sia più disponibile soprattutto ad accettare una parola, un suggerimento, da un'altra coppia che ha attraversato esperienze simili, anche senza riuscire a risolverli positivamente, piuttosto che da una coppia di quelle con il bollino, diciamo, che non ha mai avuto seri problemi di relazione. Questo è anche lo spirito del cammino di Retrovile, come ben tutti noi sappiamo. E un secondo ambito in cui stiamo cercando di inserire le coppie che hanno compiuto il percorso è quello dell'annuncio di fede ad altre coppie risposate o conviventi della propria comunità parrocchiale, soprattutto quelle che si avvicinano per chiedere il sacramento del battesimo o altri sacramenti dell'iniziazione cristiana per i propri figli. Queste occasioni sono il luogo propizio per annunciare efficacemente il Vangelo della famiglia, da cui nessuno è escluso, attraverso l'esposizione del Magistero, che spesso è poco conosciuto, sia dalle famiglie e purtroppo dagli stessi sacerdoti.
All'inizio della nostra esperienza ci siamo interrogati se rivolgere la nostra attenzione ai soli divorziati risposati o comunque conviventi, piuttosto che ai separati non risposati. Un po' per le forze in gioco, che all'epoca erano poche, un po' perché non avevamo un'idea precisa in proposito, abbiamo scelto di accogliere tutti coloro che si affacciano a questo percorso. Nel tempo abbiamo constatato come vi siano alcuni che magari vengono una o due volte e poi non si rivedono per un po'. Non è facile fare un cammino nel quale inevitabilmente ci si sente esposti nella propria sfera più intima. Vi sono infatti persone che si sono separate da poco tempo, divorziati risposati da molti anni, con figli anche grandi, altri che hanno già un po' elaborato il loro vissuto, oppure persone sole o alle prese con le problematiche dei figli piccoli o adolescenti. Tenere tutto insieme non è facilissimo. Tuttavia abbiamo scelto di continuare così come avevamo iniziato, perché ci siamo resi conto che da questa diversità di storie e situazioni ciascuno attinge nuova forza rispetto alla propria e a sua volta dona al gruppo qualcosa di sé che risulta prezioso per il cammino. Naturalmente, nel preparare gli incontri, teniamo presente che possono esserci figli piccoli e quindi prevediamo l'animazione, così come nella scelta del giorno consideriamo il fatto che alcuni possono essere legati all'incontro con i figli che vivono con l'ex coniuge. La preghiera comincia e finisce l'incontro. Si cerca di favorire un clima accogliente che possa facilitare la relazione ed evitare imbarazzi eccessivi, così come cerchiamo di portare avanti il tema previsto senza però fossilizzarsi su questo, ma aprendoci, se necessario, a eventuali bisogni particolari. Infatti non è raro che un vissuto forte che emerge da un racconto faccia saltare le nostre, per così dire, scalette, ma quello che è importante è il clima relazionale che si crea. Ed è per questo, a seconda del tema e della numerosità dei partecipanti, che prevediamo la condivisione di coppia o a gruppi, in modo che ci possa essere spazio adeguato per la riflessione e per il confronto. In questo spirito diamo molta importanza alla cena, come momento aggregativo che ci aiuta a conoscerci. Per questo noi stessi la prepariamo per tutti, ma poi chiediamo ai presenti una mano per preparare la tavola, per riporre le cose, in un clima, cioè, che si connoti come il più possibile familiare.
Concludiamo questa... Vogliamo concludere questa breve esposizione facendo una sottolineatura importante. Il cammino che le nostre chiese locali di Pistoia e di Pescia propongono alle coppie in situazioni difficili o irregolari ha un principio e una fine. Cioè, essendo modulare, come avete visto, sono 6 moduli tematici. In ogni incontro viene trattato un tema preso da uno dei 6, quindi non conseguenzialmente. Ciascuno lo può iniziare quando vuole, chiaramente, sapendo che in circa 3 anni saranno affrontati un po' tutti questi argomenti. Tuttavia, il nostro non è né vuole essere un gruppo di coppie separate o divorziate. E non ci prefiggiamo di costituire una nicchia nella quale esse vengono per sentirsi accettate e comprese, ma lavoriamo per rendere ciascuno di loro, come dice Paolo nella lettera agli Efesini, idoneo a svolgere la propria diaconia. Eis ergon diaconian. È proprio un lavoro di attrezzatura per il servizio. Li prepariamo, vogliamo usare un'altra espressione paolina che ci ha accompagnato in questo incontro, per affrontare la buona battaglia della fede, prima Timoteo, nella propria comunità parrocchiale, con tutti i problemi connessi. È difficile presentarsi così tra la propria gente, che normalmente, come dice il Vangelo, non ti accoglie. La sfida, infatti, è inserire questi fratelli nella vita della Chiesa. La loro presenza è preziosa per affliggere un po' anche noi, troppo spesso consolati dal Vangelo. Forse è bene che il Vangelo, invece di consolare gli afflitti, come diceva Don Tonino Bello, inizi un po' ad affliggere consolati. Noi siamo consolati dal Vangelo, certo, ma siamo incapaci tante volte di affondare i nostri cuori nei dolori altrui per poter annunciare efficacemente al mondo la misericordia di Dio. In questo ci aiutano questi nostri compagni di viaggio, e sono compagni preziosi che ci mettono di fronte alle esigenze alte della vita cristiana che spesso ci dimentichiamo. Grazie.